File 8, pagina 40. L'eccidio di Pietralata. La mattina del 22 ottobre 1943, la popolazione affamata e alcuni partigiani delle borgate Pietralata e San Basilio, organizzati dal movimento Bandiera Rossa, assalirono la caserma del forte Pietralata, dove erano rimaste armi, munizioni, viveri e medicinali lasciati dai militari italiani dopo lo sfascio dell'8 settembre. Tra i ribelli e i disperati anche Franco Venturelli, che allora aveva 16 anni e che ha ricordato così la propria esperienza. Allora, quel pomeriggio me lo ricordo come adesso, due amici miei mi chiamano. Dice, andiamo là. Ci stavano altri che da sopra la cava buttavano le armi e noi le pigliavamo da sotto e le portavamo vicino al fiume. Tutto un botto sentimo delle raffiche enormi. Allora me so tirato dentro a una fratta e dopo 10 minuti me so sentito. Los! Los! E ho alzato le mani. Le sentinelle riuscirono a dare l'allarme e dopo un breve combattimento 22 persone furono catturate per essere imprigionate a Casal de Pazzi. Durante il percorso a piedi per raggiungere l'antico casale, 3 uomini riuscirono a scappare. Alcuni tentarono, senza successo, di evadere durante la notte. Dalla testimonianza di Luigi Iannotti, che cercò di liberare il fratello imprigionato. C'era un giardino e stavamo tutti lì e c'erano 3 tedeschi de guardia la notte. Io con gli amici miei riuscii ad arrivare lì e ho chiamato mio fratello e mi hanno risposto: stiamo qui. Dico: ma chi c'è de guardia? Ci sono i tedeschi, stanno là. Allora uno che stava con loro, si chiama Maccioni Carlo, era pasticcere, si mise a strillare con mio fratello: ma noi altri siamo dovuti scappare perché i tedeschi poi se ne sono accorti e non gli avevo potuto far niente. Dopo aver passato la notte nel cortile, i prigionieri furono portati di fronte al tribunale militare tedesco, situato nella villa della tenuta Talenti, poco lontano. Si svolse un processo sommario che emise il verdetto, incomprensibile per gli accusati perché in lingua tedesca, quindi emise il verdetto di 9 condanne a morte per fucilazione e 10 arresti. Pietro Gismondi, Fausto Iannotti, Carlo Maccione, Pietro Mancini, Guglielmo Mattiozzi, Gaetano Nunes, Alfredo Petrucci, Mario Presti Nicola, Antonio Risi e Franco Venturelli furono condotti a Regina Coeli, che lasciarono il 4 gennaio per essere deportati a Mauthausen. Molti avevano meno di 18 anni. Il più piccolo, Guglielmo Mattiozzi, ne aveva 14. Gli altri 9 prigionieri furono fucilati il 23 ottobre 1943 a Ponte Mammolo. Il comando tedesco comunicò, con alcuni manifesti affissi sui muri della città, l'avvenuta esecuzione di 10 civili italiani che facevano parte di una banda di comunisti che il 22 ottobre aveva sparato contro truppe germaniche. Il tribunale militare, si legge nel manifesto, ha condannato a morte 10 membri di questa banda per avere attaccato a mano armata appartenenti alle forze armate germaniche. La condanna è stata eseguita. Il 29 ottobre il Messaggero riportò in prima pagina la notizia dell'avvenuta esecuzione. Dopo pochi giorni, l'edizione clandestina dell'Unità comunicò quanto avvenuto con dovizia di dettagli. L'occupazione nazista ha ridotto in condizioni spaventose di penuria e abbattimento, avendo provocato una disoccupazione pressoché generale, la popolazione di Pietralata, già affamata e ridotta alla più dura miseria, come quella di tante altre zone della periferia di Roma fin dal bel tempo mussoliniano. Il giorno 22 ottobre, gruppi di abitanti di Pietralata, spinti dalla fame, sono penetrati nella locale caserma del Ottavo Genio, abbandonata fin dal 10 settembre, con la speranza di asportarvi qualche cibo. Sul posto irrompevano improvvisamente i tedeschi, con la mira di asportare scrupolosamente tutto ciò che poteva essere rimasto nella caserma di materiale bellico e di viveri. Alla vista dei popolani, tutti disarmati, che si trovavano in quel momento nella caserma, essi si lanciarono loro addosso, percuotendoli e arrestandone diversi. Ne nacque allora una mischia, durante la quale partirono alcuni colpi di arma da fuoco e nella quale, insieme ad un italiano, anche un nazista rimase ucciso. I tedeschi procedettero allora all'arresto di 60 persone, 10 delle quali, con un gesto di barbara ferocia, sono state fucilate per rappresaglia. Risulta dunque che questa volta non si trattava di una nostra formazione armata. Di contro, la stampa fascista giustificò l'eccidio e lo presentò come la logica conseguenza delle azioni partigiane. Leggiamo tra gli altri un articolo comparso su Il Lavoro Fascista nei giorni immediatamente successivi alla strage. Sarà salutare la lezione? Speriamo di sì. È possibile che il buon senso di molti sia naufragato fino al punto di spingerli a manifestazioni che solo menti malate o braccia armate e pagate possono concepire? E via, il tempo dei tromboni e dei pantaloni di velluto è tramontato da un pezzo. Se la lezione non è sufficiente, si raddoppino le pene. I traditori, chi spara alle spalle è un traditore, debbono essere eliminati. È bene che tutti si convincano che non è questo il tempo e il luogo di pescare nel torbido. Ogni azione nefasta può avere tragiche conseguenze. Pochi sconsiderati non vogliono rendersene conto. E la sanzione della legge di guerra arriva con la sua implacabilità. La stampa e lo stesso comunicato tedesco fanno riferimento all'eccidio di 10 persone. Le vittime, invece, furono 9. Nella lista dei fucilati, infatti, fu inserito anche Fausto Jannotti, che il fratello aveva cercato di liberare, senza successo, durante la notte di prigionia a Casal de' Pazzi. Condotto a Regina Coeli, Jannotti fu deportato a Mauthausen e morì a Ebensee il 30 aprile 1945. Dopo la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, le salme dei caduti di Ponte Mammolo furono disseppellite, identificate e restituite alle famiglie per la tumulazione. La stampa parlò di 9 corpi e anche le indagini che seguirono riguardarono solamente 9 persone. Orlando Accomasso, Andrea Chialastri, Lorenzo Ciocci, Mario De Marchis, Giuseppe Liberati, Angelo Salsa, Marco Santini, Mario Splendori e Vittorio Zini. Pagina 43.